Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 24esimo. Numero 78, luglio-agosto 2024. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001. Direzione, redazione e amministrazione Via Borgognona 38 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Alessandro Di Battista, Meglio liberi, lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare, diari, memorie, autobiografie. Ivano Dionigi, Benedetta parola, linguistica, lingue straniere. Grado Giovanni Merlo, Eretici ed eresie medievali, storia. Maria Larrea, La gente di Bilbao nasce dove vuole, romanzo. Eva Cantarella, I supplizi capitali, storia. Julian Barnes, Elizabeth Finch, romanzo. Robert Galbraith, Sepolcro in agguato, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller.
Thank you.
recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 97499. Roberto Vecchioni, Lezioni di volo e atterraggio. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 395 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Ci si dava appuntamento in un parco. Ci si metteva sparsi, chi in piedi, chi sdraiato e chi in braccio a qualcun altro. Dopodiché si iniziava. Questo era il gioco, questa la sfida delle giornate di follia. Aggirare l'ovvio, non ripetere il risaputo, bucare il tempo, aprire strade, sondare il possibile, il parallelo, l'alternativo. Poteva durare anche a lungo questo aggrovigliarsi di nuvole e mondi, ma si atterrava, prima o poi si atterrava sempre. La scuola di Roberto Vecchioni, prima di tutto, è un luogo in cui si insegna senza impartire lezioni. I ragazzi hanno coraggio, desideri, paure e una sete dentro che non si spegne mai. Sono irrequieti, protervi, insicuri. In una parola, veri. Si chiamano come i più celebri pittori della storia, ma sono solo esseri umani in cerca di se stessi. E il professore, quel Roberto Vecchioni che insegnava negli anni Ottanta in uno storico liceo milanese, è colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre disposto a quell'incantesimo che balena diverso ogni giorno. Che parli della morte di Socrate, del viaggio di Ulisse o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giù come un canto. Dietro c'è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse parole, i suoi ragazzi affronteranno la vita. Se è vero che solo quel che si vede con la coda dell'occhio può toccarci nel profondo, come scriveva E.M. Forster, Roberto Vecchioni, con queste lezioni di volo e di atterraggio, ci offre esattamente quel che si vede con la coda dell'occhio. Roberto Vecchioni è uno dei padri storici della canzone d'autore in Italia. È stato professore di greco e latino per molti anni. Attualmente insegna forme di poesia e musica all'Università di Pavia. Presso Einaudi ha pubblicato Viaggi del tempo immobile, 1996. Le parole non le portano le cicogne, 2000. Parole e canzoni, 2002. Il libraio di Selinunte, 2004. Diario di un gatto con gli stivali, 2006. Scacco addio, 2009. Il mercante di luce, 2014, e La vita che si ama, Storie di felicità, 2016. Per Frassinelli è uscito il libro di poesie Di sogni e d'amore, 2007.
Numero di catalogo 97499. Numero di catalogo 97505. Antonio Manzini. Tutti i particolari in cronaca. Edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 544 minuti. Lettura di Gabriele Parrillo.
La corsa all'alba. La colazione al bar. Poi 9 ore di lavoro all'archivio del tribunale. Una cena piena di silenzi e la luce spenta alle 10. Carlo Cappai è l'incarnazione della metodicità, della solitudine, dell'ordinarietà. Nessuno sospetta che ai suoi occhi quel labirinto di scatole, schede e cartelle non sia affatto carta morta. Tutto il contrario, quei faldoni parlano. A volte gridano la loro verità inascoltata, la loro richiesta di giustizia. Sono i casi in cui, infatti, il tribunale ha fallito e i colpevoli sono stati assolti per non aver commesso il fatto. In realtà, per i soliti, meschini, imbrogli di potere. Cappai semplicemente porta la giustizia dove la legge non è riuscita ad arrivare, sempre nell'attesa, ormai da 40 anni, di punire una colpa che gli ha segnato la vita. Walter Andretti è invece un giornalista precipitato dallo sport, dove si trovava benissimo, alla cronaca, dove si trova malissimo. Quando il capo gli scarica addosso la copertura di due recenti omicidi, Andretti, suo malgrado, indaga e dopo iniziali goffaggini e passi falsi comincia a intuire che in quelle morti c'è qualcosa di strano. Un legame. Forse la stessa mano. Antonio Manzini, il creatore dell'indimenticabile vicequestore Schiavone, entra nel catalogo del giallo Mondadori con una storia serrata e sorprendente. Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato Sangue Marcio, Fazi 2005, La giostra dei criceti e Inaudi 2007, riedito da Sellerio nel 2017, Gli ultimi giorni di quiete, Sellerio 2020 e La mala erba, Sellerio 2022. Nel 2013 pubblica con Sellerio Pista nera, il primo romanzo della lunga serie dedicata a Rocco Schiavone, che si compone, con l'ultimo episodio riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sud America, Sellerio 2023, di 12 titoli. Con 5 indagini romane per Rocco Schiavone, Sellerio 2016 ha vinto il premio Chiara.
Numero di catalogo 97505. Numero di catalogo 97528. Natalie Haynes, Il vaso di Pandora. Edizioni Sonzogno. Genere epica. Durata 668 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Avete mai pensato che magari Pandora non ha aperto di proposito lo scrigno con i mali del mondo, ma è semplicemente inciampata su un vaso senza coperchio? Vi è mai venuto in mente che Medea, come un'antica Beyoncé, forse non ha compiuto un gesto estremo per il puro piacere di fare del male, ma piuttosto per vendicarsi dell'uomo che per primo l'aveva ferita? E questo non vale solo per loro, ma anche per Giocasta, Elena, Medusa e Clitennestra, e poi ancora Euridice, le Amazzoni, Fedra e Penelope. Ormai ci sembra di sapere tutto su queste donne, nascoste tra le pagine dei tragediografi greci e fatte rivivere da pittori e registi in originali adattamenti contemporanei. Eppure, a prescindere dalle epoche, gli aggettivi usati per descriverle sono sempre gli stessi: malvagie, mostruose, traditrici. In queste pagine la classicista Natalie Haynes ribalta finalmente la prospettiva, presentandoci figure escluse e taciute, o forse silenziate, ma anche ingegnose e sfaccettate. Scardinando i pregiudizi e donando nuova linfa alla mitologia, l'autrice mette in primo piano le donne non per giustificarle o assolverle, ma per comprenderne le sfumature. Con una scrittura acuta e tagliente, Haynes fa risuonare la loro voce autentica, delineando protagoniste affascinanti e complesse. Perché se i miti sono davvero lo specchio di noi stessi, allora non è possibile rifiutarsi di ascoltare anche l'altra versione di queste storie. Natalie Haynes, NATALIEHYNES, è scrittrice e giornalista. Classicista di formazione, ha pubblicato sia romanzi che saggi. È autrice e conduttrice della trasmissione Natalie Haynes Stands Up for the Classics per BBC Radio 4. Nel 2015 ha ottenuto il Classical Association Prize come riconoscimento per il suo lavoro di divulgazione dei classici. Il canto di Calliope e lo sguardo di Medusa, i suoi romanzi pubblicati da Sonzogno, hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica.
Numero di catalogo 97528. Numero di catalogo 97532. Lawrence Osborne, Java Road, Edizioni Adelphi. Genere letteratura. Durata 431 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
Messico, Cambogia, Marocco, Bangkok. I veri protagonisti di Osborne sono i luoghi dei suoi romanzi. I personaggi sanno sempre dove sono. Meno chiaro ai loro stessi occhi è chi sono. Questa la scintilla che innesca il racconto. Java Road ci porta a Hong Kong, nel torbido clima di una società in crisi, di un regime in bilico. Le proteste studentesche infiammano le strade, i ricchi si accingono a riparare all'estero e gli stranieri non sono più visti di buon occhio. Adrian Gyle è un oscuro giornalista inglese di mezza età che vive lì da oltre 20 anni, ma che per la gente del posto continua a essere un Guai Lo, un fantasma bianco. Tra le sue scarse frequentazioni, l'ex compagno di università, Jimmy Tang, un cinico miliardario che sguazza nell'alta società di Hong Kong come un pesce nell'acqua e che un giorno gli presenta la sua ultima fiamma, una studentessa di buona famiglia coinvolta nei tumulti. Se ingolosisce i paparazzi, la loro relazione preoccupa il clan Tang, tanto per i suoi risvolti politici quanto per il rischio di scandali. E quando la ragazza scomparirà nel nulla, sarà Adrian a condurre un'indagine in proprio. Un'indagine che forse non è mossa solo dal desiderio di scoprire la verità. Sebbene le sue storie ci facciano girare il mondo, Osborne finisce per guidarci sempre nel posto che gli è più congeniale. La zona grigia, al confine tra realtà e illusione, quella dove cammini per strada nel sole di mezzogiorno e a un tratto ti accorgi che sul marciapiede la tua ombra non c'è. Di Lawrence Osborne. Lawrence Osborne. Londra, 1965. Adelphi ha pubblicato 8 titoli, l'ultimo dei quali è Il Regno di Vetro, 2022.
Numero di catalogo 97532. Numero di catalogo 97535. Sonia Sacrato. Seconda indagine di Chloe con il suo gatto Pablo. L'istinto del gatto. Edizioni Newton Compton. Romanzo poliziesco. Durata 387 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Sono passati 6 mesi da quando Chloe, giovane insegnante di storia dell'arte, è stata invischiata in un'indagine che ha portato alla luce incredibili segreti del passato. Anche se ripete a se stessa che adesso le serve un po' di tranquillità, si lascia coinvolgere da Alex, il nipote di una sua cara amica, a ricostruire la storia di un violino abbandonato nel magazzino di una compagnia di spedizioni, rifiutato dal destinatario. Alex, giovane stagista presso un quotidiano, è certo di avere tra le mani un caso che gli permetterà di scrivere un pezzo che non passerà inosservato. Ma prima che i due possano rendersene conto, la vicenda del violino assume contorni sinistri. L'uomo, che doveva aiutarli a capire qualcosa sullo strumento, viene ucciso poco dopo averli incontrati, fuori da un locale dove si esibiscono drag queen. E così quella che era cominciata come una ricerca fatta quasi per gioco si trasforma in un'intricata indagine per omicidio. È il vicequestore Ferraris, insieme alla sua squadra, a indagare sull'accaduto e ad ascoltare Alex e Chloe, lasciando la ragazza non del tutto indifferente al suo fascino. Sarà Pablo, il gatto di Chloe, a fare in modo con il suo zampino che i due si sentano ancora.
Sonia Sacrato. È nata e vive a Padova, ma è Torino dipendente da tempo immemore. Appassionata di storia e di musica, ama spesso intrecciarle alle trame in cui talvolta riporta in vita storie dimenticate. Ha pubblicato diversi racconti in antologie e riviste online. Governante full-time dei Kiss, tre gattoni nati per delinquere, ma anche fonte costante di ispirazione. Nel tempo libero, viaggia spesso in compagnia di una coccinella di peluche.
Numero di catalogo 97535. Numero di catalogo 97536. Flavia Trupia, Viva la retorica sempre. Edizioni PM. Genere linguistica. Durata 534 minuti. Lettura di Maurizia Gregori.
La retorica è l'arte della parola e, si sa, le parole sono importanti, vanno scelte con cura. Possono ferire e soggiogare, ma anche rendere il mondo più giusto e più umano. Basta saperle usare. La retorica ci aiuta quando meno ce lo aspettiamo, ci permette di comunicare, amare e farci amare, capirci l'un l'altro. Ci sostiene quando i fatti parlano chiaro soltanto a noi e abbiamo bisogno di convincere chi ci sta intorno. Fa uscire dal cassetto idee brillanti e mai realizzate. Ci aiuta a individuare la manipolazione e a tenerla a bada. Ed è una strada per il successo, perché se è vero che un bel discorso può nascondere cattive intenzioni, è altrettanto vero che un discorso ingenuo, sciatto o non controllato può mandare al massacro il migliore dei progetti. Con piglio ironico e ricco di consigli pratici, questo libro offre uno sguardo limpido e attuale su un'arte magnifica a cui fanno ricorso non solo politici e insegnanti, ma anche comici e rapper. Se, come dice l'autrice, la retorica è ovunque, allora bisogna saperla maneggiare, con cura e consapevolezza, sapendo che puoi fare e farti male, ma che puoi anche avere la tua occasione per essere sublime. Flavia Trupia, comunicatrice, docente, divulgatrice, ha riportato al centro la retorica in chiave contemporanea, secondo una doppia lettura: far emergere le idee in modo legittimo, ma anche creare un reto vaccino contro la manipolazione che passa attraverso le parole e la propaganda. È fondatrice e amministratrice di Per la retorica.
Numero di catalogo 97536. Numero di catalogo 97540. Paul Verlaine, Poesie. Edizioni Rizzoli. Genere poesia. Durata 428 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Dai primi versi alle poesie saturnine, dalle feste galanti alle romanze senza parole, si dispiega agli occhi del lettore la produzione di uno dei più complessi e inquietanti tra i poeti simbolisti francesi. Del Pauvre Le Lion, Come Verlaine stesso si chiamava anagrammando il proprio nome, ecco allora componimenti malinconici e inquieti, canzonette musicali e fantasiose, versi sontuosi e lirici, poesie torbide e viscerali. Un universo contraddittorio di un poeta tormentato che per tutta la vita cercò di colmare la distanza tra un sé e un altro se stesso, un essere dolorosamente alienato e trasportato dalla propria poesia in un paesaggio di cui non arriva a decifrare il senso e nel quale gli è però negato di perdersi del tutto. Nell'affascinante labirinto dell'Homo Duplex, per eccellenza, la scelta e l'apparato critico di Luciana Frezza restituiscono un più giusto equilibrio a tutte le varie fasi e dimensioni di un artista da scoprire, Paul Verlaine. PAULVERLAINE, Metz, 1844, Parigi 1896. Figura contraddittoria e multiforme, è considerato il maestro dei poeti simbolisti. Con la sua produzione influenzò in maniera decisiva la poesia di fine Ottocento e inizio Novecento. Luciana Frezza, 1926-1992. Poetessa e traduttrice, ha pubblicato numerose raccolte poetiche, tra cui ricordiamo La farfalla e la rosa, 1962, Cara Milano, 1967, Un tempo di speranza, 1971 e 24 pezzi facili, 1988.
Numero di catalogo 97540. Numero di catalogo 97549. Elisabetta Cametti, Una brava madre. Edizioni PM. Genere romanzo poliziesco. Durata 977 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Fabrizio Ravizza e Aria si sono incontrati solo una volta. Lui è un editore di successo, appartenente a un'importante famiglia milanese. Lei, una tatuatrice molto seguita sui social, che vuole cancellare il proprio passato. Pochi giorni dopo quell'incontro, Fabrizio svanisce senza lasciare traccia. Della sua storia si occupa Giorgia Morandi, la conduttrice del programma televisivo che ha colmato il vuoto istituzionale in tema di persone scomparse. Per lei ogni caso è una missione, ogni vita un enigma da risolvere. E non si ferma alle apparenze, nemmeno quando la famiglia di Fabrizio sostiene che si sia allontanato volontariamente. Aria viene trovata accanto al cadavere di un uomo in una stazione di servizio abbandonata. Impugna l'arma del delitto e confessa l'omicidio. Ha evidenti disturbi della personalità e si sospetta che abbia ucciso altre volte. I media la soprannominano la serial killer dell'inchiostro. La procura la considera un soggetto socialmente pericoloso. Ma Annalisa Spada, capo della squadra mobile di Milano, non crede nella sua colpevolezza. Due casi paralleli, due strade lastricate di bugie, tradimenti e verità inconfessabili. Un unico segreto, taciuto per oltre 35 anni. Elisabetta Cametti, una delle massime esperte di true crime in Italia, affonda gli artigli nelle pieghe più oscure della mente criminale e ci mostra che il male è ovunque. Elisabetta Cametti, classe 1970, da più di 20 anni si occupa di editoria e lavora tra Milano e Londra. La stampa l'ha definita la signora italiana del thriller. Nel 2013 ha pubblicato il primo romanzo della serie K, I Guardiani della Storia, suo thriller di esordio e bestseller internazionale, seguito da Nel mare del tempo e Dove il destino non muore. La serie 29 è composta da Il regista e Caino, entrambi molto apprezzati da pubblico e critica. Nel 2021 si è distinta con il thriller psicologico Muori per me.
Numero di catalogo 97549. Numero di catalogo 97550. Eva Cantarella, Sparta e Atene, edizioni Einaudi. Storia, durata 326 minuti. Lettura di Andrea De Santis.
Da un lato, un ordinamento democratico, innovativo, aperto agli scambi e al commercio. Dall'altro, un mondo chiuso, conservatore, ispirato a valori di tipo militare, in nome dei quali i cittadini accettavano con orgoglio le restrizioni delle libertà individuali. Partendo dal racconto di questo antagonismo, con un'attenzione speciale alle istituzioni sociali oltre che politiche, in particolare alla formazione del cittadino e alla condizione femminile, Eva Cantarella approda al riuso operato da parte della cultura occidentale di due sistemi che di volta in volta sono stati invocati tanto da chi aspirava a fondare uno Stato democratico, tanto da chi voleva dar vita a uno Stato autoritario, totalitario, tirannico. Eva Cantarella ha insegnato istituzioni di diritto romano e diritto greco antico all'Università Statale di Milano. Ha pubblicato oltre 20 saggi sul diritto e su aspetti sociali del mondo greco e romano, tradotti all'estero in numerose lingue. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Come uccidere il padre, Genitori e figli da Roma a oggi, Feltrinelli 2017, Gli amori degli altri, Tra cielo e terra, Da Zeus a Cesare, La nave di Teseo 2018, Gli inganni di Pandora, L'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica.
Numero di catalogo 97550. Numero di catalogo 97551.
Pompei è la città più viva delle città morte. Dal 700, quando cominciarono gli scavi, ha continuato a parlare, a svelare segreti, a dire l'ingegno, la bellezza, la florida grandezza della civiltà romana. Eva Cantarella e Luciana Iacobelli le hanno già dedicato un libro illustrato, una guida intelligente che è anche alla base di questa nuova avventura. Qui, senza rinunciare ad un corredo essenziale di immagini, Pompei diventa soprattutto racconto. Racconto delle vestigia, dei costumi, i modelli abitativi, i servizi pubblici, gli svaghi, della vita familiare, dei culti religiosi. Ma non solo. Complici le testimonianze e i documenti rinvenuti. Le autrici risalgono a storie di vita vissuta, di legami amorosi, di relazioni nell'ambito della politica. Se Iacobelli indaga sul reperto archeologico e da quello trae con rigore e sapienza informazioni che accendono l'attenzione, Cantarella esplora il tessuto civile, i miti, le leggende. Ne esce un libro decisamente narrativo, che attinge anche all'ampia tradizione di storie tramandate dalla scoperta della città in poi, una sorta di germinazione di racconti che è un'altra parte della ricchezza culturale di Pompei. Non manca inoltre il quadro, in verità drammatico, dello stato di conservazione dei reperti. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Global Professor alla New York University School of Law. Tra le ultime opere ricordiamo Le protagoniste, l'emancipazione femminile attraverso lo sport, con Ettore Miraglia, 2021. Luciana Iacobelli ha seguito scavi archeologici in Italia e all'estero. Insegna metodologia della ricerca archeologica all'Università del Molise.
Numero di catalogo 97551. Numero di catalogo 97552. Eva Cantarella. Ettore Miraglia. Le protagoniste. Edizioni Feltrinelli. Genere sport. Durata 378 minuti. Lettura di Gianluca Pagliotti.
Ci sono tanti aspetti della vita alla luce dei quali seguire il lungo e difficile cammino delle donne contro le discriminazioni di genere. E lo sport è uno dei percorsi attraverso i quali esse sono finalmente riuscite a superare il pregiudizio che ne faceva delle cittadine di seconda categoria. Oggi, finalmente, la liberazione dagli stereotipi di genere è parte della storia contemporanea. Ma singolarmente non vengono mai, o quasi mai, ricordate le protagoniste che danno il nome a questo libro, a partire da quelle che hanno conquistato il diritto di partecipare ad una competizione tipicamente e originariamente solo maschile, quali sono state le Olimpiadi. Ecco, in sintesi, le considerazioni dalle quali nasce l'idea di questo volume, composto di due parti diverse ma complementari. La prima di tipo storico, dopo aver raccontato la nascita nell'antica Grecia dello stereotipo di un femminile non competitivo, analizza i fatti che dimostrano la sua non rispondenza alla realtà. Ad esempio, nell'antica Roma, l'esistenza di donne gladiatrici. La seconda è la storia delle protagoniste, dal XIX secolo ad oggi, di ciascuna delle quali, accanto agli exploit sportivi, si raccontano le vicende, la provenienza sociale, la vita familiare e affettiva, il carattere e le difficoltà incontrate nella vita, sia pubblica sia privata. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Global Visiting Professor alla New York University Law School. Tra i suoi ultimi libri, Gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, Feltrinelli 2019, e Sparta e Atene, Autoritarismo e democrazia, e Einaudi stile libero 2021. Ettore Miraglia, Milano 1966, giornalista del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport e telecronista di Eurosport.
Numero di catalogo 97552. Numero di catalogo 97557. Carlo Galli. Democrazia. Ultimo atto? Edizioni Einaudi. Genere politica. Durata 273 minuti. Lettura di Andrea De Santis.
Le democrazie hanno perduto di fatto la consapevolezza della propria origine e della propria complessità e vulnerabilità, fino a risultare deficitarie per eccessi opposti, a causa di conformismi e automatismi da una parte e di esasperazioni polemiche dall'altra. Per invigorire la democrazia è fondamentale individuare l'origine di questi deficit e capire che cosa è andato storto nel processo di democratizzazione del mondo che pareva a portata di mano dopo il 1989. Ma soprattutto è necessario che gli individui vogliano ancora la democrazia, con tutte le sue opacità. Carlo Galli ha insegnato storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna e dal 2013 al 2018 ha fatto parte della Camera dei Deputati. Per Einaudi ha pubblicato Il disagio della democrazia, 2011.
Numero di catalogo 97557. Numero di catalogo 97562. L.T. Shearer, il gatto che catturava Killer. Edizioni PM. Genere romanzo poliziesco. Durata 585 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Si chiama Conrad. È un gatto.
non avete mai conosciuto un detective come lui. Non c'è niente di meglio che godersi la pensione coltivando piantine sulla propria barchetta ormeggiata a Little Venice, a West London. La corrente ti culla e la tua unica preoccupazione è quella di scegliere la prossima bustina di tè. Così crede Lulu Lewis, ex ispettrice di polizia, almeno fino a quando nella sua vita non piomba all'improvviso il più sorprendente degli animali, un detective felino, un animale parlante. Il suo nome è Conrad, forse è un po' saputello, ma sa il fatto suo, è coraggioso e parla solo con chi se lo merita, a sentir lui. Ogni tanto fa un po' il filosofo e nonostante le sue stranezze, Lulu è contenta, avere della compagnia non può che farle bene. Ma con Conrad la noia non dura a lungo. Quando infatti la suocera di Lulu viene trovata morta, al gatto e alla sua nuova padrona non resta che indagare. Fate largo alla più insolita e spassosa coppia investigativa che si possa immaginare in un giallo bestseller che mescola in modo irresistibile suspense e umorismo. L. T. Scherer. L. T. S. H. E. A. R. E. R. Ama due cose nella vita: i battelli e i gatti. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 97562. Numero di catalogo 97563. Ben McIntyre, Una spia tra noi. Edizioni Neri Pozza. Genere biografia. Durata 782 minuti. Lettura di Gianluca Pagliotti.
Due agenti segreti inglesi di mezza età sorseggiano tè in un appartamento nel quartiere cristiano di Beirut. Sono stati amici per 30 anni. Ora sono diventati mortali nemici. Entrambi mentono. Uno vuole che l'altro confessi. Si apre così, come un romanzo di Le Carré, Una spia tra noi. L'incredibile storia vera di Kim Philby, l'agente segreto che fu a capo del controspionaggio britannico contro l'Unione Sovietica nell'immediato dopoguerra, ma che passò alla storia per il più clamoroso tradimento che coinvolse e sconvolse l'Occidente. Nessuno credeva di conoscere Philby, meglio di Nicholas Elliot, collega dell'MI6. Avevano frequentato le stesse scuole, appartenevano agli stessi circoli esclusivi. Il loro rapporto si era cementato col lavoro di intelligence durante il conflitto e le lunghe notti di bevute e baldoria. Mai Elliot avrebbe pensato che Philby potesse essere una spia comunista, decisa a sovvertire ad ogni costo l'ordine del mondo libero. Invece, tutti i giorni per 30 anni, ogni parola che Elliot gli aveva sussurrato era stata ritrasmessa a Mosca. Ma Philby aveva stretto un legame anche con un altro astro nascente dell'intelligence mondiale, ovvero James Jesus Angleton, l'astuto e paranoico capo del controspionaggio della CIA. Per decenni, le inconsapevoli rivelazioni di Angleton ed Elliot aiutarono Philby ad affondare quasi tutte le più importanti operazioni di intelligence del Patto Atlantico, condannando innumerevoli agenti ad un triste destino. E quando la rete del sospetto cominciò a chiudersi intorno a Philby, costringendolo ad un sistema sempre più complesso di menzogne, Elliot cercò comunque un ultimo drammatico confronto. Basato su documenti e file inediti dell'intelligence britannica, Una spia tra noi è una storia di lealtà e di inganni, di ideali e di coscienza, di amicizie forgiate e tradite in circostanze eccezionali. Ben McIntyre, BENMACINTYRE, è scrittore e giornalista del Times, per cui è stato anche corrispondente estero a New York, Parigi e Washington. Ha scritto libri di grande successo, tra cui Double Cross, Operation Mincemeat, Agent Zigzag, The Napoleon of Crime, Forgotten Fatherland e Colditz, di prossima uscita presso Neri Pozza. È anche autore e presentatore di documentari BBC, tratti dalle sue opere.
Numero di catalogo 97563. Numero di catalogo 97564. Marco Travaglio. Viva il Re. Edizioni Chiare Lettere. Genere inchieste e interviste. Durata 1443 minuti. Lettura di Gianluca Pagliotti.
Quella che state per leggere non è una biografia. Ce ne sono già fin troppe. Una se l'è addirittura scritta lui. Questo è ciò che manca nelle altre. La controstoria del primo presidente della Repubblica che ha concesso il bis, contro lo spirito della Costituzione e contro tutto quello che aveva giurato fino al giorno prima della sua rielezione. Alla veneranda età di 88 anni, quando un cittadino non può più guidare l'automobile, ma lo Stato sì. Qui si racconta il suo lato B, finora, salvo rare eccezioni, ignorato o relegato nel dimenticatoio, alla voce lesa maestà. Di cose che non vanno nella sua carriera e soprattutto nei suoi 7 anni e mezzo al Quirinale, ma anche prima, ce ne sono parecchie. Pensieri, parole, opere e omissioni. In un altro paese, un paese davvero democratico, intendo, se ne discuterebbe liberamente e laicamente. In Italia è come se fosse vietato. Tabù. Non lo è ancora per legge, lo è nei fatti. Fra uno strappo oggi, una forzatura domani e un abuso dopodomani, Napolitano è diventato quello che tutti vediamo, il capo dello stato di emergenza, di eccezione e di necessità, che tutto può, anzi tutto deve. Può un presidente della Repubblica, che ha giurato sulla Costituzione, quella vera, quella del 1948, modificarla progressivamente a sua immagine e somiglianza, intanto sollecitare continuamente i partiti a riformarla? In questi anni di democrazia sotto vuoto spinto, per mancanza di veri politici e di una vera politica, l'unico disegno politico chiaro e netto è stato ed è il suo. Marco Travaglio è vice direttore del Fatto Quotidiano, collaboratore del settimanale L'Espresso e del programma Servizio Pubblico di Michele Santoro. I suoi libri offrono una lettura unica di quanto accaduto in Italia negli ultimi decenni. Da L'odore dei soldi, con Elio Veltri, Mani pulite, con Peter Gomez e Gianni Barbacetto, e Regime, con Peter Gomez, fino ai più recenti Ad personam, colti sul Fatto, Berlusmonti, L'illusionista, con Pino Corrias e Renato Pezzini, e al DVD più libro Silenzio si ruba.
Numero di catalogo 97564. Numero di catalogo 97566. Omar Friedlander. L'uomo che vendeva l'aria in Terra Santa. Edizioni NNE. Genere romanzo. Durata 523 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
Israele è il paese dove la geografia e la storia sono scritte in ogni pietra, si respirano in ogni vento e intrecciano inesorabilmente i destini di uomini e donne capaci di sfuggire alla violenza con un'immaginazione potente e sconfinata. Così, tra i vicoli di Tel Aviv, un truffatore e sua figlia vendono bottiglie di aria santa a turisti creduloni per non arrendersi all'evidenza della povertà. In un aranceto di Jaffa, un vecchio coltivatore ebreo riconosce negli occhi neri di una donna lo sguardo dell'amico palestinese che ha dovuto tradire. In una Beirut devastata da una guerra logorante si avverano gli ultimi desideri di 3 giovani soldati per mano di una donna affascinante che si fa chiamare Sherazad. L'uomo che vendeva l'aria in Terra Santa è una costellazione di fiabe capovolte in cui la realtà opaca si colora delle tinte accese della fantasia, come in un quadro di Chagall. L'esordio letterario di Omer Friedlander è un libro intenso e delicato, una raccolta di racconti che sulla scia dei romanzi di Eshkol Nevo disegna una mappa dell'animo umano, un luogo vulnerabile e imperfetto, ma sempre aperto alle possibilità della speranza. Omer Friedlander, O-M-E-R, F-R-I-E-D-L-A-N-D-E-R, è nato a Gerusalemme nel 1994, è cresciuto a Tel Aviv e attualmente vive a New York. Ha studiato a Cambridge e alla Boston University, dove è stato sostenuto dalla Saul Bellow Fellowship. I suoi racconti hanno vinto numerosi premi e sono stati pubblicati in Stati Uniti, Canada, Francia e Israele. L'uomo che vendeva l'aria in Terra Santa ha vinto l'Association of Jewish Libraries Fiction Award, il Sophie Brody Medal Honor Book ed è stato selezionato per il Wingate Prize, NNE, pubblicherà anche il suo primo romanzo. Irene Abigail Piccinini traduce dall'inglese e dal tedesco, tra i suoi autori Jonathan Safran Foer, John Benville, Patrick McGuinness, Bernard McLeverty, Alan Garner.
Numero di catalogo 97566. Numero di catalogo 97568. Cristiana Mennella. Bogmar Gardner. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 330 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Professore di filosofia, vedovo da 10 anni, Seymour Baumgartner non si è mai rassegnato alla perdita dell'amata moglie Anna, traduttrice e poetessa, e affronta la vita con un senso di straniamento e una certa goffaggine. Nonostante le malinconie e gli acciacchi dell'età, però, Baumgartner è una persona affabile e generosa. Possiede la saggezza di chi ha vissuto e sa quanto sono importanti i rapporti umani, che vanno coltivati con cure continue e una buona dose di ironia e di umorismo. Passando gran parte del tempo a lavorare nel suo studio, Baumgartner intreccia una buffa e disperata trama di relazioni con le persone che si affacciano alla sua porta, finché in un sogno, o visione del dormiveglia, incontra Anna, che gli rivela di essere bloccata in una terra di mezzo tra il mondo dei vivi e l'aldilà. È l'inguaribile nostalgia del marito a impedirle di concludere il suo ultimo viaggio. Per liberare Anna, con logica ineccepibile, Baumgartner decide di far procedere la sua vita e si butta in una relazione sentimentale con una loro vecchia amica. Ma questo è solo l'inizio di una serie di vicende imprevedibili e scatenate, come solo Paul Auster, il virtuoso della musica del caso, poteva immaginare. Perché ricordiamo certi momenti e ne dimentichiamo altri? Cosa resta di noi quando non ci siamo più? Pieno di tenerezza, lo sguardo di Paul Auster riesce a trovare la bellezza negli episodi fugaci di un'esistenza ordinaria e unica allo stesso tempo. Baumgartner è un capolavoro sul dolore della memoria. Paul Auster, P-A-U-L-A-U-S-T-E-R, è nato a Newark, New Jersey, nel 1947, e Einaudi ha pubblicato tutti i suoi libri, tra cui L'invenzione della solitudine, Trilogia di New York, Nel paese delle ultime cose, Leviatano, 4321, finalista al Man Booker Prize, Ragazzo in fiamme, Vita e opere di Stephen Crane. È commendatore dell'Ordre des Arts e des Lettres, membro dell'American Academy of Arts and Sciences, vincitore del premio Principe delle Asturie, del Prix Medici e del Premio Napoli, ed è membro attivo del PEN America. Cristiana Mennella, romana, è laureata in letteratura anglo-americana e traduce narrativa e saggistica di lingua inglese dagli anni 90. Fra i numerosi autori da lei tradotti, oltre a Paul Auster, vi sono George Sanders, Philip Meyer, William T. Volman, Jeff van der Meer.
Numero di catalogo 97568. Numero di catalogo 97569. Elizabeth Jane Howard, Amarsi. Edizioni Elizabeth Jane Howard. Genere romanzo. Durata 936 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Per Persephone Plover, figlia anglo-greca di genitori distanti e negligenti, i giorni dell'infanzia sono ormai lontani. A 20 anni, reduce da una storia d'amore finita male, deve fare i conti con le difficoltà del mondo adulto e la sua unica ancora di salvezza è l'amata zia Florence, con la quale vive in una bella villetta londinese. Nel frattempo, Jack Curtis, un milionario fattosi da sé, ha acquistato Melton House, una sontuosa tenuta di campagna, e ha deciso di assumere Florence, curatrice di giardini, perché si occupi di sistemare il parco. Fresco di divorzio, l'uomo si invaghisce di Persephone e fa sì che la ragazza segua la zia e si stabilisca insieme a lei a casa sua. Nelle vicinanze vivono i fratelli Musgrove, Thomas e Mary, che vorrebbero rientrare in possesso della tenuta, originariamente appartenuta ai loro genitori, ma faticano a riprendersi dopo la tragica morte di Celia, moglie di Thomas. Ai due si aggiunge Francis, il fratello di Celia, pittore di scarso successo, rifugiatosi anche lui fuori città, in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Ognuno ha una ferita da cui guarire e ognuno, a modo suo, ha bisogno d'amore. Le loro strade si incroceranno e si ingarbuglieranno non senza complicazioni, finché tutti troveranno ciò che cercavano. O forse qualcosa di molto diverso. Amarsi, uno degli ultimi romanzi dell'autrice della saga dei Cazalet, è un intrigante gioco delle coppie che delizierà il lettore. Con la grazia, l'abilità e l'intelligenza che la contraddistinguono, Elizabeth Jane Howard ci regala un libro pieno di calore. Elizabeth Jane Howard, E L I Z A B E T H J A N E H O W A R D. Londra, 1923, Bangui, 2014. Figlia di un ricco mercante di legname e di una ballerina del balletto russo, ebbe un'infanzia infelice a causa della depressione della madre e delle molestie subite da parte del padre. Donna bellissima e inquieta, ha vissuto al centro della vita culturale londinese della seconda metà del Novecento e ha avuto una vita privata burrascosa, costellata di una schiera di amanti e mariti, fra i quali lo scrittore Kingsley Amis. Da sempre amata dal pubblico, solo di recente Howard ha ricevuto il plauso della critica. Scrittrice prolifica e autrice di 15 romanzi. La saga dei Cazalet è la sua opera di maggior successo. Oltre ai 5 volumi della saga, Gli anni della leggerezza, Il tempo dell'attesa, Confusione, Allontanarsi e Tutto cambia, Fazzi Editore ha pubblicato i romanzi Il lungo sguardo, All'ombra di Julius, Cambio di rotta, Le mezze verità, Perdersi.
Numero di catalogo 97569.
numero di catalogo 97574. Olafur Olafsson, Sotto la pioggia gentile. Edizioni Einaudi, genere romanzo. Durata 480 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
Il viaggio alla ricerca di una donna che Christopher pensava scomparsa dalla sua vita per sempre. Tra il fascino scandinavo dell'Islanda e l'incanto del Giappone, una meditazione toccante e poetica sulle occasioni perdute e il riverbero implacabile dei ricordi. Con l'arrivo della pandemia, Christopher, vedovo di 74 anni, è costretto a chiudere il suo ristorante a Reykjavik, sprofondando in una spirale di incertezza e malinconia, fino a quando un messaggio su Facebook di Miko Nakamura, una donna che aveva conosciuto da giovane a Londra, lo trascina inesorabilmente in una storia d'amore che credeva di aver dimenticato e lo costringe a partire, dopo tanti anni, per il Giappone. In un itinerario che lo porterà non solo a rivedere Miko, ma anche a ripercorrere più di 50 anni della sua esistenza. Lirico, sentimentale e ricolmo di grazia, un romanzo che esplora il peso che gli amori e le amicizie del passato continuano ad avere sulla nostra vita. Olafur Johan Olafsson, O-L-A-F-U-R, Illunga O-H-A-N-N, O-L-A-F-S-S-O-N, Reykjavik 1962, è autore di 6 romanzi. Vive tra l'Islanda, Sag Harbor e New York.
Numero di catalogo 97574. Numero di catalogo 97600. Flavia Amabile. Elvira. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 701 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Amore e maternità. Miseria e trionfo. Ribellione e rimpianto. La storia vera di una donna che ha sfidato la propria epoca. In questo coinvolgente romanzo, ambientato nella Napoli di inizio Novecento, un'eroina sfrontata e volitiva insegue con la tenacia della pioniera una passione, fare il cinema, che solo gli uomini potevano permettersi. La prima volta che assiste ad una proiezione, Elvira Notari si innamora del cinema e incontra Nicola, che invece si innamora di lei. Dopo una fuga romantica e il matrimonio, lavorano insieme alla coloritura delle pellicole, in una piccola casa nei vicoli. Elvira fatica a conciliare i doveri di moglie e madre con i suoi sogni. Così, quando resta per la terza volta incinta e dà alla luce Maria, la lascia alle suore. La scelta la marchia per l'intera esistenza, ma è l'unica strada per diventare quello che lei desidera. Elvira ce la fa. La sua casa di produzione realizza film che riscuotono successo in patria e spopolano negli Stati Uniti. Tuttavia, l'ambientazione nei bassifondi, l'allusività erotica e le protagoniste sanguigne si scontrano con la mentalità patriarcale del regime fascista. Elvira non vuole piegarsi alla censura, ma la stessa ostinazione che le ha permesso di conquistare il mondo, sacrificando persino l'amore di una figlia, la costringe a pagare un prezzo troppo caro. Flavia Amabile è nata a Salerno.
Numero di catalogo 97600. Numero di catalogo 97601. Lisa Laffi, l'erborista di corte. edito da 360, genere romanzo, durata 826 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Napoli 1414. Costanza Calenda, figlia di un famoso medico di Salerno, ha sempre sognato di seguire le orme del padre ed esercitare l'arte medica. Tuttavia, sa perfettamente che il suo destino è quello di sposarsi in un mondo che vuole le donne soltanto mogli e madri. Anche il padre, Salvatore, è di questo avviso, ma quando si reca alla corte di Napoli per curare il re in punto di morte, le consente di assisterlo. Per Costanza è l'occasione per mostrare a lui e alla futura regina, Giovanna II, i rimedi e le cure apprese di nascosto nella bottega di uno speziale. Ne rimane talmente colpita che insiste perché la ragazza studi per diventare il suo medico personale. Ma poiché alle donne non è permesso frequentare l'università, Costanza dovrà proseguire gli studi in un convento a Bologna, lontana da casa e soprattutto dal giovane Baldassarre Santomango, l'affascinante nobile salernitano che le ha colpito il cuore. Terminati gli studi, Costanza torna a Napoli per restare accanto alla sovrana. Ne diventa l'amica e la confidente, scoprendo che Giovanna è circondata di nemici che tramano contro di lei. Nel frattempo, Costanza ritrova Baldassarre e si accorge di amarlo più che mai. Forte del suo sostegno, la giovane fa di tutto per difendere la regina dagli intrighi di corte e lei, in cambio, le permette di accedere all'Università di Napoli. Lisa Laffi è laureata in conservazione dei beni culturali e vive a Imola, dove fa l'insegnante. È autrice teatrale e di saggi di storia locale.
Numero di catalogo 97601. Numero di catalogo 97612. Daniele Schon, 4. Edito da Il Mulino. Genere musica. Durata 200 minuti. Lettura di Pachito Catanzaro.
Attraverso una lente di suoni e musica, il 4 si riempie di significati. Quartetti di voci e archi, alla ricerca dell'unione perfetta. Quattro quarti, legati a intricati orologi interni, quattro mani che si incrociano e permettono di stare vicini, quattro stagioni per un successo sublime. E non dimentichiamo le 440 oscillazioni al secondo, standard internazionale per accordarsi e mettersi d'accordo a livello mondiale. Sono necessariamente quattro gli ingredienti della ricetta di questo libro: un assaggio di teoria musicale, una bella dose di storia, qualche cucchiaio di psicologia e tanti racconti. Daniele Schon è direttore di ricerca CNRS all'Istituto di Neuroscienze dei Sistemi a Marsiglia. Violoncellista, studia come il cervello codifichi la musica e come la musica modifichi le dinamiche cerebrali.
Numero di catalogo 97612. Numero di catalogo 97641. Chantal de Jean. Quando il soffio si rivela. Edito da Migdal. Genere religione. Durata 774 minuti. Lettura di Donatella Valgonio.
Chantal de Jean. C-H-A-N-T-A-L. D-E-J-E-A-N. A.N. Fin da piccola ha avuto il privilegio di vivere due realtà parallele, una nella dimensione che tutti possono vedere e toccare, l'altra appartenente ai mondi più sottili. In possesso di capacità medianiche, è potuta entrare in relazione con i mondi dell'invisibile, dai quali attinge la sua conoscenza, la sua saggezza e il suo amore per la vita. Da qualche anno ha fatto la scelta di testimoniare le sue esperienze e anima formazioni, seminari e conferenze per il risveglio della multidimensionalità dell'essere. Fonda Essenia Academy, nella quale insegna terapie essene ed egizie. Premessa di Nicola Cutolo. Fin dalle note biografiche di Chantal emerge il suo carattere semplice e schietto e la capacità di penetrare con naturalezza nella realtà problematica del mondo fisico. Nell'addentrarsi poi un po' di più nella sua articolata dimensione metafisica, affiora soprattutto la sua capacità di valicare ogni limite verso gli spazi infiniti del mondo spirituale, mondo in cui riesce ad esprimere le sue mirabili capacità ermeneutiche, in grado di avvertire e definire il vasto e spesso universo dell'aldilà. Il suo approccio con l'affascinante mondo degli esseni, che sembra implicare una sorta di iniziazione di matrice antica, denota la sua apertura di profonda comprensione del mondo della sofferenza, capacità che si esprime nell'intuizione dell'aura che caratterizza ogni essere vivente, cogliendo ogni pena e sofferenza e suggerendo gli opportuni rimedi per il riequilibrio psicofisico, onde offrire tranquillità e serenità al soggetto considerato. Il tutto nell'ambito di un universale equilibrio e benessere. L'essersi definita una goccia d'acqua nel vasto oceano la caratterizza poeticamente, protesa al compimento del bene verso l'intera umanità sofferente, in amichevole semplicità. Nota: il dottor Nicola Cutolo, laureato in psicologia, è stato il pioniere della ricerca parapsichica e della bioenergia in Italia. Il suo ruolo è di servire da condotto di questa energia e di conferire l'accesso a coloro che sono interessati a trovare il loro sentiero di vita ottimale. Non si tratta semplicemente di energia, in senso generico, ma di un vasto corpo di conoscenza trasmesso da dimensioni più alte. È una sorgente trascendentale, è una risorsa che alcuni potrebbero chiamare divina. Organizza convegni internazionali per maturare una presa di coscienza e una visione globale della multidimensionalità dell'uomo, della sua potenzialità e della sua evoluzione di vita. Ha collaborato con ospedali e università italiane e straniere per dimostrare scientificamente l'efficacia dell'energia trasformatrice. Ha scritto diversi libri, tra cui L'energia che guarisce, un bestseller, arrivato alla sesta edizione.
Numero di catalogo 97641. Numero di catalogo 97642. Franco Berrino, Enrica Bortolazzi, La foresta di perle, edito da Solferino. Genere ecologia, durata 702 minuti. Lettura di Livia Castellini.
Che parole sussurrerebbero gli alberi se fossimo ancora in grado di decifrare il loro linguaggio? Quale visione unisce l'aquila reale e l'abete bianco? Cosa ci insegnano le formiche o i licheni? Che cosa possiamo imparare dai microbi? Per rispondere a queste domande occorre un'immersione nei regni di natura, alla scoperta delle connessioni segrete che permettono al pianeta di intonare il suo canto armonioso, a cui spesso l'essere umano è diventato sordo. Una visione profonda e alta del creato che rivela le trame misteriose che compongono un'opera d'arte totale e continua, di cui l'essere umano è protagonista spesso inconsapevole. Un libro di poesia e di conoscenza, di bellezza e di denuncia, che ci apre gli occhi all'incanto e all'orrore. Quando l'uomo è inconsapevole, può spingersi a compiere azioni brutali, fino a sabotare quella stessa madre che gli ha donato la vita. Un libro rivelatore, alla fine del quale il lettore avrà conquistato la chiarezza ineluttabile dell'importanza di agire concretamente nella quotidianità a protezione della natura. Franco Berrino, medico e epidemiologo, ha diretto l'unità di epidemiologia e il dipartimento di medicina preventiva e predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Attualmente è responsabile del progetto MEMEME, una sperimentazione clinica finanziata dallo European Research Council per prevenire l'incidenza delle malattie croniche associate all'età. Nel 2015 ha fondato l'associazione La Grande Via per promuovere la prevenzione e la longevità in salute. Tra i suoi libri, La Grande Via, con Luigi Fontana, 21 giorni per rinascere, con Daniel Lumera e David Mariani, La Via della Leggerezza, con Daniel Lumera, Il Cibo della Saggezza, con Marco Montagnani, Il Mandala della Vita, con Enrica Bortolazzi. Enrica Bortolazzi, laureata al DAMS di Bologna, è giornalista e fotografa di reportage, istruttrice di yoga, organizzatrice di eventi, conferenze e progetti editoriali. Con Franco Berrino ha fondato l'associazione La Grande Via, con la quale organizza viaggi ed eventi volti a divulgare la salute e il benessere dell'individuo. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Il coraggio di Ippocrate, Cuore divino, I portatori di luce.
Numero di catalogo 97642. Numero di catalogo 97644. Marilu Oliva, Ribelle. Edizioni De Agostini, genere romanzo. Durata 273 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Questa non è una mattina qualunque per gli studenti dell'Istituto Tecnico Grafico Artemisia Gentileschi. I cancelli, di solito aperti per lasciare entrare gli ultimi ritardatari, sono chiusi da un triplo catenaccio. La campanella, che segna con il suo trillo acuto il cambio delle lezioni, è muta già da qualche ora e l'intera scuola è circondata da volanti della polizia. No, non è affatto una mattina qualunque e Rebecca, studentessa modello a capo del progetto di autogestione scolastica, è la prima ad ammettere che le cose le sono sfuggite di mano. Del resto, chi si aspettava di essere tradita dai compagni e di venire rinchiusa in un'aula, senza possibilità di comunicare con l'esterno? In un attimo, quella che doveva essere una manifestazione pacifica si è trasformata in un'occupazione abusiva. A tirare le fila di tutto ci sono quella testa calda di Robin, la combattiva Celeno, l'ambizioso Ismael e l'impenetrabile Davide, ex ragazzo di Rebecca. Le loro richieste alle alte sfere sono precise, come immediate sono le reazioni ai tentativi delle forze dell'ordine di fare irruzione. Ma persino un piano calcolato nei minimi dettagli può deragliare e trasformarsi in un secondo in una polveriera. In un crescendo di alta tensione ci sarà spazio per l'amore e la morte, la paura e il coraggio, la disperazione e la speranza. Mentre le ore passano e gli animi si scaldano, Rebecca, Davide, Ismael, Celeno e Robin dovranno fare i conti con la realtà. Marilu Oliva è un'autrice bestseller e insegnante di lettere. Appassionata di mitologia, ha scritto numerosi libri di successo, come L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, e L'Eneide di Didone. Dopo il suo esordio nei ragazzi con Il viaggio mitico e Miti straordinari,
numero di catalogo 97644. Numero di catalogo 97647. Michela Marzano. Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa. Edizioni Solferino. Genere romanzo. Durata 628 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
Ci sono stati periodi in cui Anna ci ha creduto alla parità. Quella che va oltre le apparenze, che premia indipendentemente dal genere, quella a cui non interessa se sei truccata e come c'hai le gambe, e mette sullo stesso piano maschi e femmine. Poi, però, come molte bambine e ragazze, puntualmente precipitava in quel bisogno sempre lo stesso: essere vista, sentirsi preziosa. E, di fronte agli sguardi, alle mani, alle parole degli uomini, non riusciva a fare altro che cedere. Spazio, voce, pezzi di sé. Abdicare al proprio corpo fino a sparire. Come quella volta sul palco, lei che sognava di fare l'attrice e non riusciva a muovere un muscolo, divisa tra il desiderio di mostrarsi e il terrore di farlo davvero. Anche adesso, che lavora in radio e insegna in un master di giornalismo, l'istinto di ritrarsi per compiacere non l'abbandona mai del tutto. Poi, con i suoi studenti, si trova a discutere l'eredità del hashtag MeToo, a 5 anni dalla sua esplosione. Da una parte loro, ventenni che scoprono la sessualità, dall'altra lei che ripensa al passato, a tutte le volte che ha ceduto. Quante sfumature diamo alla parola consenso? Quando possiamo essere sicuri che un sì non nasconda un'esitazione? Anna cerca colpevoli, ma non è sicura di potersi definire una vittima. Avrà bisogno di perdonare se stessa, guardandosi dentro con coraggio ed onestà, per riuscire ad accettarsi e ad andare avanti. Michela Marzano invita lettori e lettrici a ragionare insieme con la curiosità e l'intelligenza che contraddistinguono la sua scrittura,
in un romanzo che riflette sulle zone grigie e sull'ambiguità. Michela Marzano, Roma, 1970. È filosofa, scrittrice, editorialista de La Repubblica e La Stampa. È autrice, tra gli altri, di Volevo essere una farfalla, Mondadori 2011, L'amore che mi resta e Ida, Einaudi 2017 e 2019. Per Rizzoli ha pubblicato Stirpe e vergogna 2021.
Numero di catalogo 97647. Numero di catalogo 97649. Oriana Fallaci, Gli Adorabili. Edizioni Rizzoli. Genere viaggi reportage. Durata 766 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
Ho portato a Hollywood una valigia di spaghetti per Sofia Loren. Glieli ho portati da Roma, me li aveva dati sua madre. E credo che pochi avvenimenti abbiano eccitato in queste ultime settimane il frivolo sobborgo di Los Angeles quanto la notizia che una giornalista italiana aveva portato gli spaghetti a Sofia. Tutto questo accadeva nel giugno del 1957, quando Oriana Fallaci si divideva tra Roma, New York e Los Angeles per raccontare La fabbrica dei divi. Con sguardo disincantato e l'inconfondibile stile caustico e irriverente della sua penna, Miss Fallaci, come l'apostrofava Orson Welles, a differenza di altri suoi colleghi, sa nascondere la giornalista più agguerrita sotto la più ingannevole delle maschere femminili. Sono gli anni in cui gli occhi del mondo inseguono i nuovi miti di celluloide, ma solo lei riesce a descrivere la disperata umanità di questi divi, fatti apposta per essere adorati. Da James Dean a Yul Brynner, da Ava Gardner a Ingrid Bergman, Miss Fallaci si aggira per Hollywood con aria sconcertata. «Le cose più strane possono avvenire in questa città», scrive. «Qui le case sembrano avere pareti di vetro». Non potete fare un gesto, dire una parola, senza che gli altri lo sappiano. Vivere a Hollywood è come vivere con un microfono nascosto in ogni stanza e le macchine da presa della TV puntate in direzione della camera da letto. Ma sotto l'aspetto spregiudicato, Hollywood è conformista fino all'eccesso e questi straordinari reportage diventano l'occasione per smascherare le contraddizioni della società americana, in bilico tra moralismo ed emancipazione. Di Oriana Fallaci, 1929-2006, Rizzoli ha pubblicato postumi gli inediti Un cappello pieno di ciliegie, 2008, Intervista con il potere, 2009, Saigone così sia, 2010, Intervista con il mito, 2010, Il mio cuore è più stanco della mia voce, 2013, Viaggio in America, 2014, Le radici dell'odio, 2015, Pasolini, un uomo scomodo, 2015, La paura è un peccato, lettere da una vita straordinaria, 2016. Solo io posso scrivere la mia storia, 2016. L'Italia della dolce vita, 2017. 1968, dal Vietnam al Messico, diario di un anno cruciale, 2017. La vita è una guerra ripetuta ogni giorno, 2018. La luna di Oriana, 2018.
Numero di catalogo 97649. Thank you. Numero di catalogo 97651. Stefania Serafini. Il karma dell'amore inaspettato. Bad Lad. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo. Durata 1094 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Intelligente e diverso dal solito. Un caso editoriale sul web. Oltre 2 milioni di letture. I commenti delle lettrici. Mi ha letteralmente conquistata. Ho provato emozioni forti e contrastanti. Non vedo l'ora di leggere il seguito. Che ci sarà, vero? Bellissimo. Una storia più che d'amore, di dipendenza. A volte mi chiedo se alcuni avvenimenti siano importanti per davvero, o se siamo noi a considerarli tali, perché ci piacerebbe che lo fossero a tutti i costi. E me lo domando anche ora. Che cosa c'è di così importante oggi? Potrebbe sembrare una giornata come un'altra, ma in realtà è giunto il giorno del mio trasferimento a casa Ackerman. Questo sì che è un passo importante per me. Detestabile, ma comunque importante. Juliet! Ecco mia madre, la persona più rompiscatole sulla faccia della terra. Certo, io le voglio bene, ma sembra abbia preso una laurea specialistica con una tesi dal titolo «Come rovinare i momenti migliori di Juliet». Un esempio? Il lunedì mattina. E non parlo dei lunedì mattina in generale, di quelli in cui mi alzo controvoglia per andare a scuola. No, io mi riferisco a quelle fredde mattinate passate tra le lenzuola morbide profumate. Amo quando fuori piove a dirotto e io, con la scusa di un leggero raffreddore, resto a casa a farmi coccolare dal calore delle coperte che arrivano a solleticarmi la punta del naso. E oggi sarebbe stata una mattina di quelle, se solo mia madre non mi avesse tirata giù dal letto in malo modo. «Hai controllato in tutti gli armadi?» I suoi tacchi battono sul pavimento, mentre non fa che andare avanti e indietro in una cucina ormai desolata. «Juliet, hai preso tutto?» «Sì». La mia strategia è quella di rispondere in maniera scocciata già alla prima domanda, così mi evito le altre 10. «Dai che siamo in ritardo!» I continui rimproveri lasciano intendere quanto sia ansiosa. 5 minuti e siamo fuori di qui. Non uno di più, mi intima, come fosse il generale di un esercito invisibile. Dapprima le lancio un'occhiata infastidita, poi mi siedo svogliatamente sopra una delle sedie girevoli che costeggiano l'isola della cucina. «Mi hai capito, Juliet?» «Sì, ma che palle, mamma!» borbotto con fare spocchioso. «Vedi di comportarti da signorina educata, intesi?» «L'educazione non è mai stata il mio forte, lo ammetto. Inoltre, essere indisponente di prima mattina mi viene naturale. È più forte di me.» «Oh, santi nomi! Me lo sento che stiamo dimenticando qualcosa!» Ormai al limite della pazienza, sollevo gli occhi al soffitto, poco prima di puntarli nello specchio appeso nel corridoio. Mi sistemo il maglione color pesca che ricade morbido sopra i miei fianchi stretti in un paio di jeans aderenti. Con lo sguardo traccio una linea invisibile lungo tutto il mio corpo, curve poco pronunciate e gambe per nulla slanciate. Il mio fisico minuto mi ha sempre causato problemi. Sin da bambina, infatti, trovare dei vestiti adatti è stata un'impresa praticamente impossibile. I miei occhi risalgono lungo lo specchio per incontrare il choker di velluto nero che mi avvolge il collo affusolato. Poi le mie iridi raggiungono la massa di lunghi capelli color cioccolato che incorniciano il mio volto pallido, mentre un paio di labbra pronunciate riempiono lo spazio sotto il naso, costellato di piccole lentiggini. Eccomi qui anche oggi. «Non hai freddo vestita così? Metti il cappotto, Juliet!» Sbuffo sonoramente,
sperando che quella donna insopportabile mi abbia sentita e la smetta di agitarsi senza motivo. «Sì, mamma, ora lo metto». Mi do una spazzolata veloce ai capelli e una leggera passata di mascara sulle ciglia. Confesso di essere un po' vanitosa, ma d'altronde, quale ragazza della mia età non lo è? Guardare il riflesso dei miei grandi occhi nocciola è una cosa che faccio più volte al giorno e altrettanto spesso, tutte le volte che sono intenta ad applicare l'eyeliner, socchiudo la bocca formando un piccolo cerchio con le labbra. Questa mattina, però, meglio non perdere troppo tempo con le frivolezze, sennò mia madre, già tesa come una corda di violino, potrebbe sfiorare l'esaurimento nervoso. «Posso chiudere il bagagliaio?» La sua voce si fa sempre più apprensiva. Mugugno un «va bene» mentre esco dalla porta di casa. Affretto il passo per buttarmi sgraziatamente nell'auto stracolma di valigie e ansie insostenibili. Poi guardo verso l'alto a fatica. Il cielo argenteo di Londra mi colpisce le pupille con violenza. «Dio santo, hai davvero troppi vestiti, Juliet!» La sento mormorare mentre fissa l'ammasso di valigie che strabocca dalla nostra Mini Cooper. «Sì, è vero. Forse possiedo troppe cose per essere solo una diciassettenne. Ma come si può pensare che una ragazza se ne vada in giro senza una quantità smodata di vestiti, pigiami, scarpe, borse, accessori e soprattutto trucchi?» Dopo aver chiuso il bagagliaio con un gesto deciso, mia madre mi lancia un'occhiataccia dall'alto del suo 1,80 m e come ogni volta che lo fa, io mi domando se quella che ho davanti sia davvero la donna che mi ha messa al mondo. Perché, sebbene io abbia ereditato alcuni tratti del suo carattere tutt'altro che accondiscendente, ciò che manca tra noi è la somiglianza fisica. Infatti io non possiedo i suoi capelli biondi, né gli occhi chiari, né tantomeno la sua altezza statuaria.
Numero di catalogo 97651. Numero di catalogo 97671. Philip Daverio, Elogio delle donne. Edizione Rizzoli, genere biografia. Durata 185 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Questo volume raccoglie alcuni scritti di Philip Daverio su un tema che gli stava molto a cuore, quello del ruolo delle donne nella società, nella cultura e nella politica. Da autore appassionato delle storie del passato, messe in continuo dialogo con le idee e i fatti della contemporaneità, indaga con il consueto occhio attento le prime manifestazioni della centralità del ruolo femminile, a partire dall'Italia dei primi secoli dopo il 1000. Le avventure di una serie di figure emblematiche, come Adelaide di Savoia e Matilde di Canossa, si intrecciano così a quelle delle protagoniste del Rinascimento italiano e si concludono con le vicende delle libere pensatrici della Lombardia di 700 e 800. La seconda parte del libro racconta alcune donne dei primi anni del Novecento, rivoluzionarie ed eccentriche nelle idee e nei costumi, politiche, artiste, scrittrici e anticonformiste. E poi delinea una serie di ritratti di personaggi femminili che hanno vissuto e respirato l'arte per il loro ruolo di muse, modelle, mecenati e collezioniste. Philip Daverio, PHILIPPE, DAVERIO, Meuleuse, 1949, Milano 2020. Si definiva un antropologo culturale, grande divulgatore d'arte e di storia, in televisione e sulla carta stampata, è stato professore ordinario alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, autore e conduttore in TV di Passepartout. Ha diretto la rivista Art e Dossier. Per Rizzoli ha pubblicato numerosi bestseller, fra cui la trilogia Il Museo Immaginato, 2011, Il Secolo Lungo della Modernità, 2012, e Il Secolo Spezzato delle Avanguardie, 2014. Ha scritto i saggi Ho finalmente capito l'Italia, 2017, e Quattro conversazioni sull'Europa, 2019. Il volume Grand Tour d'Italia a piccoli passi è dedicato ad un viaggio ideale nel nostro paese, proseguito con La mia Europa a piccoli passi, entrambi del 2019.
Numero di catalogo 97671.
Avete ascoltato?
Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.